versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
E buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio X. Siamo qui stasera per la prima puntata della nuova stagione della versione di Madri. Sì, sono tornata. Voi pensavate di esservela scampata, invece sono tornata anche quest'anno, sempre su Radio X, sempre sui 96.8, e poi ci potete ascoltare in streaming e in podcast sempre su www.radiox.it. Stasera siamo qui, siamo perché non sono sola, lo so, sembrava un monologo e invece no. Sono qui con Antonia Iacarino, che è scrittrice e sceneggiatrice, per parlare insieme anche ad altre ospiti che sentiremo poi per telefono di un tema interessante, forse, ma io penso di sì, che è un po' il sesso sulla poltroncina. Adesso non cominciamo subito a pensare male, il sesso sulla poltroncina del cinema o eventualmente a casa vostra se state guardando la televisione, insomma l'erotismo e l'eros sullo schermo. Insomma, mi sembra una cosa interessante. Antonia, tu cosa ne pensi? Tu che buonasera, sei nel ramo, cioè, ramo film.
Allora, ne penso che facilmente si può scadere anche in un ridicolo pazzesco, soprattutto quando queste cose le si scrivono.
È difficile, tu fai la sceneggiatrice, quindi sì, immagino che adattare anche i dialoghi, pensare i dialoghi o comunque anche le situazioni, le scene proprio.
Ah, sì, guarda, ogni volta che si scrivono personaggi belli, belli, pieni, che funzionano, si sta in una botte di ferro, perché poi automaticamente ti vengono tanti spunti anche per rendere il sesso come tutte le altre situazioni. Il problema è quando invece ti vengono richiesti dei personaggi abbastanza improbabili e che poi devono anche fare dell'eros.
Ecco, sì, perché il problema, come in tutti gli istinti primordiali probabilmente, è l'essere improbabili, cioè è difficile essere realistici e non annoiare, o al contrario essere pirotecnici e fare dei numeroni da circo, certo, in queste cose e non sembrare improbabili. Cioè io voglio dire, adesso ho letto una frase di Tinto Brass: l'erotismo è l'illusione di quegli intellettuali che con le parole hanno ucciso il sesso. Ora, che troppa mente, sì, troppo cervello uccida il sesso, forse è una cosa che ci trova, insomma, tutti d'accordo sulla carta. Tinto Brass è anche uno che manda in giro le ragazze nude sulla bicicletta, certo. Cioè io vorrei dire, se io penso all'equivalente maschile di un signore che va in giro nudo su una bicicletta, cioè io mi sento male.
Non lo vogliamo vedere.
Non lo voglio neanche immaginare. Quindi ecco, bisogna forse non so, trovare una chiave di lettura interessante.
Beh sì, guarda, io ti dico questo. In genere la regola di fronte alla quale mi sono poi sempre trovata bene, che anzi che il cinema stesso mi ha insegnato facendo sceneggiatura, è che i personaggi belli, personaggi, come dicevo prima, pieni, poi ti danno la possibilità di,
cioè riesci in qualche modo a farli rotolare fra le lenzuola, oppure non so, in mezzo al fieno, sai quelle cose in mezzo al fieno che mi fanno venire l'allergia, quelle cose, oppure non so, cose acrobatiche incredibili. Non è molto,
non l'ho ancora fatto,
però che cosa, il fieno, non vogliamo sapere niente.
No,
senti, e la piscina, cosa mi dici della piscina, la scala bagno?
Wow. Non... Beh, tutto ciò che è acquatico,
ecco, acquatico,
che è fluido.
Di notte, no?
Di notte.
Fumi che si alzano da queste piscine, eccetera, eccetera. Sì, io sono un po' antica, ormai questa cosa la sanno un po' me ne vanto, ecco, della mia antichità. Anche tu.
Non possiamo fare altrimenti, d'altronde.
Comunque sei stupenda, ecco, volevo dirtelo.
Tu, sì.
No, perché poi mi vengono in mente solo cose... grandissimi classici, come per esempio Il postino suona sempre due volte. La scena è appunto la scena della farina, no? Jack Nicholson, che è normalmente uno che mi farebbe paura se lo incontro per strada.
Però lì,
zac,
che effetto ti fa?
È un buon effetto. Sono una signora anziana, non posso dire diversamente, però.
Ma anche Ultimo Tango a Parigi, quindi. Perché non so perché io li apparento un po'.
Perché? Perché
Ma forse è una questione appunto di anzianità, di epoca, non lo so.
Beh, sono dei grandissimi classici con delle figure sì. iconiche sicuramente sì. Però l'ultimo Tango a Parigi, di cui mi hanno parlato molto bene soprattutto gli amici uomini, devo dire, è una cosa che solletica molto le fantasie. E però io lo trovo un film crepuscolare, cioè un po' decadente, triste.
Beh, ma forse è proprio quello l'eros.
È quello, l'eros.
Beh,
decadente
sì. Per esempio anche Visconti con La morte a Venezia, anche se non ci sono scene erotiche, okay. scene di sesso, è pieno di eros, proprio per quell'atmosfera così decadente.
Perché l'attesa, noi sappiamo bene che l'attesa del piacere è come il piacere a
ma
volta. Ecco, volevo dire una cosa seria.
È proprio quello l'eros poi alla fine.
Esatto. E penso a cose che sono uscite recentemente che hanno dato scandalo in un certo senso. Io non ho visto Nymphomaniac, il film di von Trier, perché mi dava un po' angoscia. Cioè, io ho amato molto Le onde del destino, ma non ce l'ho fatta ad andare a vedere un film di cui ho letto qualche intervista in cui la Gainsbourg diceva: no, no, ma tranquilli, perché la vagina che vedete nel film è stata ricostruita, è di plastica. È calato il gelo dentro di me. E anche
perché tu la volevi vedere vera, ma per quello?
No,
perché...
grazie. No, anche come ricevuto. Cioè. No, anche perché sono, diciamo, cose molto anatomiche. Ecco, lì ho paura che si sfiori un po'.
Ma sì, perché l'eros anche secondo me è tutt'altro, appunto. È l'attesa, è anche il proibito. Insomma, è una tensione comunque.
È una tensione
erotica, sì.
Sì, sono d'accordo. Di questo parleremo con la nostra ospite che sentiremo dopo il brano, con la quale chiacchiereremo, faremo un po' un excursus. A
Bene.
Più tardi.
Load up my guns. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. Hello, hello, hello.
E rieccoci dopo questo bellissimo brano. Rieccoci in onda, sempre con la versione di Madri. Stiamo parlando di Eros e cinema e siamo in linea, in collegamento telefonico, con Elisabetta Randaccio, critico cinematografico, che si è prestata. Grazie Elisabetta, so che tu hai degli impegni questa sera. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi comunque, ciao Francesca.
Ciao Elisabetta. Senti, io so che tu hai una grandissima esperienza, avrai anche le tue preferenze, le tue indicazioni, immagino, in merito a un tema così particolare come l'erotismo nel cinema. Io volevo chiederti un po' intanto se tu hai dei film tuoi che ti sono piaciuti, di cui hai notato l'evoluzione, o in generale se hai notato l'evoluzione di questo... di questo sentimento, chiamiamolo sentimento romanticamente, nella cinematografia.
Ma guarda Francesca, intanto il tema che tu tratti in questa puntata è un tema molto, molto profondo, ci vorrebbero forse più puntate soprattutto per quanto riguarda il rapporto stretto che l'eros ha avuto da sempre col cinema. Tieni conto che il cinema è la rappresentazione tecnica del voyeurismo. Quindi sin dall'inizio, sin dall'epoca, diciamo, del muto, piacque molto l'idea di poter riprendere anche dei filmini privati,
sì.
E quindi, diciamo, l'incarnazione del voyeurismo c'è dall'inizio, diciamo, del cinema. Però io volevo, nel pochissimo tempo che posso dedicare, non per colpa mia, quindi mi scuso già in partenza, volevo aprire una finestra su un film molto particolare che sicuramente segnò lo sguardo dello spettatore di fronte all'Eros negli anni 30. È un film della Cechia che si chiama Estasi,
sì.
In cui la protagonista, attraverso una storia di amanti, di insoddisfazione sessuale, viene mostrata dal regista per pochi minuti completamente nuda, immersa in un bosco. Quindi in realtà il suo corpo non viene mostrato in tutta, diciamo,
sì,
le sue caratteristiche, diciamo, in tutti i suoi particolari, scusatemi. Però questo corpo nudo meraviglioso di un'attrice che poi cambierà il suo cognome e diventerà Eddie Lamar, cioè una delle dive più importanti di Hollywood.
Fantastico.
Questo corpo stupendo rimarrà nella mente degli spettatori e questo sarà un film vietatissimo.
E lo immagino.
Ti voglio dire solo una cosa, se avete curiosità c'è un sito sulla Cinecensura su cui potete approfondire qualcosa su questo film. Vi dico soltanto che in Italia bisognerà aspettare gli anni 50 per vederlo.
Beh, ma è straordinario, Elisabetta, perché...
Sì, pur essendo stato segnalato da critici, da studiosi del cinema, eppure questo film, diciamo, che rimase impresso nell'immaginario dello spettatore. Aggiungo un'altra cosa che apparentemente c'entra poco. Forse si dovrebbe dedicare molto spazio a questa attrice, a Eddie Lamar, che ebbe una vita avventurosissima tra mariti più grandi di lei, ricchissimi, venditori d'armi, poi diventa una diva del cinema,
sì, ma...
e poi alla fine diventa anche una di quelle che ha inventato, diciamo, la parte tecnologica che poi servirà ai cellulari da adesso.
Sì, sì, qualche giorno fa cadeva esattamente il centenario della nascita di Eddie Lamar, che è conosciuta appunto per vari motivi. Ma senti, Elisabetta, una domanda veloce. L'esempio che tu hai citato è sicuramente un esempio artistico, nel senso che il solo fatto di un bel corpo femminile in un bosco, cioè uno scenario straordinario, era una novità assoluta, eccetera. Quindi io mi chiedo come siamo arrivati poi all'esibizionismo più cruento, perché appunto quando io poi sento di cose tipo ninfomaniaco o cose del genere, e penso anche a qualcosa di molto palese, cioè molto...
Sì, dunque, Francesca, ninfomaniaco è un discorso molto a parte, perché fa parte di un'estetica di Lars von Trier che è veramente discutibile, ma da discutere, quindi
sì,
quello lo metterei un attimo da parte, no? Però certamente non è che sfondo una porta aperta dicendoti prima di tutto che tutto l'eros nel cinema, la maggior parte perlomeno, è l'eros dell'uomo, cioè nel senso che registi, sceneggiatori sono comunque stati più maschi che femmina, e quindi l'eros che tu vedi nello schermo è soprattutto la proiezione dell'eros maschile. Questo ti dovrebbe già chiarificare.
Sì,
molto.
È vero, questo è verissimo.
E poi, come spesso accade, diciamo che l'esplicitazione forse si crede che sia la naturale, il naturale iter per arrivare al godimento, all'eccitazione,
sì.
Invece poi tutti sappiamo perfettamente che l'eros è qualcosa di molto diverso,
molto sfuggente.
Il desiderio è una cosa che sfugge, e il cinema ci può aiutare, però ovviamente non certo solo col film porno.
No, no, certo, non solo, aggiungo neanche, non solo con l'esibizione così esatto. palese. Infatti mi hanno, non a caso un'amica, quindi una donna, mi ha segnalato lezioni di piano, che è anche diretto da una regista donna,
esatto,
dove c'è un altro sguardo.
Sì, un altro sguardo, anche lì l'eros è presente, ma è talmente, voglio dire, straordinariamente psicologico, e la carne è presente, ma è presente in una maniera anche, se vuoi, anche di desiderio inquietante.
Sì, sì, sì.
Quindi ci sono tanti elementi che fanno quel film sicuramente un film erotico. Tieni conto che finisce col marito che taglia un dito alla pianista, qualcosa vorrà dire.
Sì,
no?
Sì, sì, certo.
Non è che dobbiamo chiamare Freud per capire esattamente cosa voleva dire.
No, no, assolutamente no, direi di no. È straordinario anche questo punto di vista, che può essere, che è diverso. Mi viene da dire, gli uomini, le donne vengono da Venere, gli uomini da Marte, anche nel cinema, così sembra.
Assolutamente.
Grazie.
Assolutamente.
Elisabetta, grazie allora per questo. Grazie
voi,
di essere
grazie
stata
voi,
con noi.
Buon proseguimento e speriamo di sentirci presto.
Grazie ancora Elisabetta Randaccio. Ciao Elisabetta.
Ciao. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink.
Eccoci qua, stiamo parlando di Eros nel cinema. Abbiamo parlato con Elisabetta Randaccio, critico cinematografico, e qui con me, corpore presenti, c'è Antonia Iaccarino, scrittrice e sceneggiatrice, con cui appunto parlavamo un po' dello spunto che ci ha dato Elisabetta, cioè del fatto che c'è una visione, spesso c'è una visione maschile e una visione femminile anche nel cinema, e poi c'è anche la visione di chi ce l'ha proprio un cinema, cioè di chi sceglie i film, a volte li sceglie, a volte no, e raccoglie soprattutto le opinioni degli spettatori. Quindi è uno straordinario, come una straordinaria lente di ingrandimento su come le persone reagiscono all'erotismo e al sesso nei film. Ne parliamo con Stefania Medda del cinema Odissea, che dovremmo avere in collegamento.
Eccomi.
Ciao Stefania.
Un saluto e grazie per essere stata invitata.
Ciao Stefania, grazie, grazie a te per essere qui con noi. Noi volevamo sapere, io insomma, noi ci siamo già parlati, abbiamo chiacchierato di questo e per me è molto interessante il lavoro che tu fai intanto, cioè l'avere una sala cinematografica vera, come le chiamo io, cioè un cinema quindi vero dentro la città, che programma anche dei film a volte insoliti, insomma, che sì, sono nei circuiti ma anche no.
Esatto, perché questo cinema ci dà la possibilità sia di programmare le prime visioni, quelle insomma del circuito nazionale o del circuito cinema, e comunque di qualità, però abbiamo anche la possibilità di organizzare incontri di cinema indipendente, quindi di scegliere alcune, diciamo oggi pellicole, non dovremmo più parlare di pellicole, sì, del digitale, però mi piace ancora parlare,
è bello,
di pellicole,
è una bella parola,
quindi, esatto, poi dopo tanti anni di vita delle pellicole non riusciamo ancora, sì, a staccarci, e quindi insomma c'è la possibilità di lavorare anche con un pubblico differenziato per età, per gusti, insomma di accontentare un po' tutti.
E tu Stefania hai dei film, sai, noi oggi parliamo appunto di questo tema un po' scivoloso, scivoloso non in quel senso bagnaticcio che dicevamo prima, cioè delle piscine, delle vasche da cui si alzano i fumi eccetera eccetera, non è che qua si deve sempre pensare male, noi siamo signore, abbiamo una visione
signore
chicchissime, però effettivamente può essere un po' difficile rappresentare e anche vedere sullo schermo il sesso o l'erotismo apprezzandolo, oppure a volte anche trovandolo ridicolo. A te è mai successo?
Beh, ci sono dei film, per esempio il più recente che ha fatto tanto parlare, che ha anche scandalizzato il pubblico, è La vita di Adele, che era Palma d'Oro a Cannes nel 2013. E diciamo è stato programmato nella scorsa stagione,
sì,
e non l'abbiamo programmato all'aperto, e questo ti dice tutto,
ok,
avendo un pubblico all'aperto molto insomma,
più vario,
molto allargato,
forse.
Più vario, e soprattutto dovendo programmare con i vicini di casa che si affacciano,
sì,
con i film, ci siamo, okay, resi conto che programmare un film che insomma sono 179 minuti di rapporto di amore, non solo amore lesbo, perché si tratta effettivamente di una relazione di coppia molto intensa, però con una regia che non ti lascia, come dire, immaginare niente. E questo ha scandalizzato le nostre spettatrici,
ecco,
le signore, le nonne che vengono a seguire le proiezioni alle 17 la domenica,
sì,
e sono chiaramente quelle più esigenti, che ti chiedono se ci sono delle immagini violente,
ecco, oppure diciamo, esatto,
sì,
esplicite.
Quello è stato divertentissimo, perché uscivamo dalla sala sconvolte dicendo: ma tra donne si fanno queste cose?
No, e ma questo è stupendo, noi... voglio invitarle in radio, è stupendo,
esatto. Sì, e poi che vanno via anche seccate, che ti dicono,
non se l'aspettavo,
è una cosa così, in realtà era un film, era una bellissima
storia d'amore
raccontata insomma con grande maestria, con uno sguardo molto attento, e anche la lunghezza del film era dovuta, perché poi il regista ti faceva entrare veramente nei corpi del, come dicevano i critici, ti faceva respirare con gli attori, però chiaramente il pubblico, un certo tipo di pubblico, ancora ha difficoltà a vedere rappresentato sullo schermo un rapporto, una relazione così.
Beh,
così,
sì, certo,
vera.
Poi lì una doppia complessità, perché non è solo una storia, diciamo, di amore esplicito, ma è anche una storia di amore omosessuale. C'è l'illustre precedente dei Segreti,
sì,
di Brokeback Mountain.
Bellissimo,
che tu ricorderai, sì, un film stupendo dove io pianto come un vitellino per tutto il film.
Sì.
Però immagino che molti invece siano usciti sconvolti, perché va a toccare dei tasti non ancora risolti, soprattutto forse dell'immaginario maschile.
Sì, ma diciamo che il nostro pubblico, da quando siamo ormai vicini di casa di un nightclub che hanno aperto proprio a fianco, e che quindi è il classico disco club che lavora solo la notte con giovanissime protagoniste,
ecco.
Quindi ormai il nostro pubblico è incuriosito e quindi vive anche il momento cinematografico, come dire, un neorealismo.
Reale, neorealista, è un neorealismo.
Un neorealismo cagliaritano, ci chiedono, ma collaborate, ma fate delle cose insieme. Infatti io pensavo di proporre proprio al Disco Club un, diciamo, un filone, una rassegna, insomma, che vada molto oltre la vita di Adele. Adesso proviamo.
Quindi
insomma,
avete reso pop la programmazione del cinema d'essai, cioè a fianco avete diciamo un'altra attività che, insomma, le signore della programmazione delle 17, della programmazione di domenica delle 17, stanno vivendo tempi duri, Stefania.
Loro sono incuriosite, ma anche i bambini che vengono la mattina, i ragazzini delle scuole che frequentano lo spazio nei mattinè per le scuole, sono incuriositi. Ogni tanto ne andiamo a racchiappare qualcuno che si intrufola lì nel disco club,
sì,
che la mattina magari è aperto per le pulizie, e noi vediamo sparire dei ragazzini che vanno a scoprire questo mondo, questo nuovo mondo. Quindi è proprio,
sì, sì,
è un cinema.
Ecco, è un cinema nel cinema, è proprio un neorealismo cagliaritano.
Esatto.
Senti Stefania, un'ultima domanda, una mia curiosità. Tu hai un film, c'è un film che ti è piaciuto, che parlava, che aveva magari una componente erotica forte, ricordi qualcosa in particolare, ce lo vuoi consigliare, o qualcosa anche di brutto, se ricordi qualcosa?
Guarda,
di orribile.
Io ricordo ovviamente le commedie sexy degli anni 70, e ero rimasta sconvolta dall'aver conosciuto a Roma in un bar,
sì,
del centro storico, proprio pochi anni fa, Nadia Cassini,
perché
l'avevo vista nelle
Icona, ecco, c'è gente dall'altra parte del vetro, c'è gente che si tocca il cuore.
Esatto, Nadia Cassini, signora ormai, io non so quanti anni potrebbe avere, più di una sessantina d'anni,
sì,
però ecco, la vedi lì, cioè, seduta al bar come te col suo cagnolino,
e scopri che
signora,
è reale,
ed è stata la bomba sexy di quegli anni,
sì.
E quindi io ricordo, divertendomi moltissimo, alcuni filmacci con Lino Banfi,
sì,
Dando Buzanca, però il mio, diciamo, il mio cuore batte per il Marlon Brando, e quindi per il film di Bertolucci, per Ultimo Tango,
ecco,
che quello l'ho visto tante volte,
ecco i grandi i classiconi.
Sì, e ti dico anche la sequenza, la piccantissima sequenza del burro è meravigliosa, cioè è alto cinema.
È alto cinema, sì,
alto,
sì,
cinema.
Beh, indubbiamente.
Anche se poi io credo che i film più erotici siano quelli, le commedie americane anni 50, dove non vedi mai una, come dire, un approccio fisico, vedi dei coniugi che dormono in letti separati, e le signore che vanno a letto con la permanente e la vestaglietta di seta.
Ma quello è un sogno, più che altro, mantenere la piega.
Erotismo altissimo,
sì,
non
sì,
vedrai mai un contatto, un abbraccio,
e anche
ecco, quello era vero cinema erotico.
Sì, sì, siamo delle classicone. Stasera qui siamo delle classicone. Grazie, Stefania.
Grazie
mille per il tuo intervento. A presto, Stefania.
A presto.
Ecco, quindi siamo delle classicone, Antonia.
Siamo delle classicone. Io devo dirti, allora, in quanto a Eros, quello che ricordo come un film veramente eroticissimo, anche se non si vede mezzo braccio proprio,
sì,
Picnic a Hanging Rock,
sì,
Peter Weir,
sì,
bellissimo,
e anche
dove
lì
c'era questa tensione, no, verso questa montagna, verso il mistero di questa montagna, c'era qualcosa di soprannaturale che chiamava queste ragazze del collegio, poi insomma in qualche maniera anche questo circolo di ragazze, quindi un lesbismo soltanto accennato, era molto 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 erotico.
Sì, vedi, forse è proprio l'approccio femminile che predilige l'immaginazione, cioè cosa potrebbe succedere,
sì,
rispetto a quello che sta succedendo. Io, sì, penso a un altro film che aveva destato abbastanza scandalo, era effettivamente interessante, di un maestro del cinema, che è Eyes Wide Shut,
sì,
di Kubrick,
sì, sì, sì,
che ha il suo perché che ha il suo ha la sua storia, il suo significato, che è anche profondamente erotico. Penso alla la classica scena della mucchiata, chiamiamola così, che va trattata, insomma, perché se tu mi metti troppe cose insieme, cioè la mucchiata, i mascheroni stile Carnevale di Viareggio, la musica funebre, eccetera, forse è troppo.
Guarda, io ti devo dire, lì poi forse è molto personale, per me la cosa preponderante in quel momento era proprio la musica che richiamava l'occulto. E diciamo che l'occulto probabilmente è un sottofondo molto interessante per parlare di Eros, perché anche per dire anche film, ma anche la Giovanna d'Arco di Dreyer, per me è di un erotismo.
Non si può parlare con questi esperti del cinema, perché
no, ma è erotico, cioè... voglio dire, i mistici, vabbè, tutto l'erotismo dei mistici, voglio dire, lì apriamo una
pagina, l'erotismo dei mistici.
Ma sì, certo.
Ve l'ho detto che è stupenda questa donna.
Insomma. E quindi pensavo, appunto, anche l'occulto fa,
certo,
fa da cornice.
Perché è sempre legato, è sempre legato al proibito, è legato al mistero. Mentre è molto interessante anche quello che ci diceva Elisabetta Randaccio in merito alla visione maschile o alla visione femminile nei film, per cui forse la visione maschile... Io dico forse, poi ripeto, gli amici uomini che ho intervistato in merito un po' me lo confermano, forse la visione maschile ha bisogno di più, di uno stimolo più
visivo,
cioè
anche
più...
se posso darti una testimonianza di vita
vissuta. Real time.
Quando abbiamo visto io e mio marito il macellaio con Alba Parietti.
Ma è quello della mortadella, il macellaio.
Guardare una cosa e c'era mio marito che diceva non si può guardare. Quindi
ti posso consigliare, siamo in chiusura, posso consigliare un film molto carino che non so se hai visto, è di qualche anno fa, si intitola Lucia e il sexo. Un film spagnolo ambientato a Formentera, dove io ricordo perfettamente di essere uscita dal cinema con un buon umore incredibile, nel senso che c'è sesso per tutto il film, in tutti i momenti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, volevo fare anche la citazione colta. e però è una cosa molto gioiosa, allegra, non mortadellosa, come sua amica Sluna.
Sei venuta fuori dal cinema solo allegra oppure con qualche desiderio?
Questo alla
mi
prossima,
viene da chiedere.
Questo ve lo racconto alla prossima puntata, però già l'allegria è già un'ottima cosa. Bene, noi siamo in chiusura, è stato molto bello, grazie ad Antonio Iacarino, grazie a Davide Cabras in regia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, stiamo finendo, applausi, a mercoledì, ciao,
arrivederci.